Con tanta gioia torno tra voi, sono passati 5 anni e ho accolto subito con tanta gioia l'invito a tornare, anche perché ogni anno un po' dei vostri ragazzi li ho incontrati in Umbria. Ho anche nel cuore tanta trepidazione per questo compito di vivere, di aiutarci a vivere la Pasqua, perché è l'evento più importante, perché la Pasqua ci porta a riscoprire il nostro battesimo, a riscoprire il nostro essere figli di Dio. Noi già lo siamo con il battesimo, ma a volte noi viviamo non come figli di Dio. E questo si vede tante volte dalla tristezza del nostro volto, dalle paure che ci portiamo dentro. Invece di essere testimoni, siamo a volte non impauriti. Allora è importante prepararci per vivere questo grande evento della Pasqua. Perché la risurrezione di Gesù torni con la sua forza grande dentro la nostra vita. Il tema che ho scelto un po' quest'anno è quello dell'abitare. Abitare. Questa sera abitare la meraviglia, domani abitare le relazioni e poi l'ultimo giorno proprio sentirci abitati da una presenza che è quella di Dio e quella che è entrata dentro di noi già con il nostro battesimo. Perché questo tema? Dicono che noi viviamo in quest'epoca che è chiamata il postmoderno. Invece questa parola difficile. Postmoderno significa che siamo nell'epoca della frammentazione, dove abbiamo difficoltà a trovare elementi che portano l'unità in noi stessi. Noi abbiamo tante esperienze nella nostra vita, ma abbiamo difficoltà a unificarli, a trovare un filo rosso, a trovare un senso soprattutto. E quando noi non troviamo un senso a quello che viviamo, noi ci ammaliamo, diventiamo tristi. E quando non c'è questo elemento di unità, ogni piccolo aspetto di questa frantumazione può diventare l'assoluto. Una piccola parte diventa l'assoluto. È stato bello vedere come la parola di Dio ci ha attraversato questa assemblea. E tutti i nostri sguardi erano proiettati, indirizzati verso la parola, perché è la parola che permetterà la nostra unificazione. Per questo queste sere ci metteremo alla scuola della parola di Gesù, per trovare l'unità della nostra vita, perché tutti i frammenti possono diventare un mosaico e capire il perché viviamo e capire come abitiamo. Noi abitiamo un'epoca, uno spazio, un tempo, ma come lo viviamo? Da frammentati, dispersi. E quando noi abitiamo male il tempo, le situazioni, le relazioni, noi non stiamo bene. Viviamo un grande disagio. Allora vogliamo ritrovare un po' questo elemento che unifica, che ci aiuti a vivere in pienezza, perché il Signore Gesù vuole che noi viviamo in pienezza, anzi diventiamo testimoni di altro, in un mondo che vive una grande confusione, oltre che una grande frammentazione. Uno studio di un etnologo francese, Marc Auger, dice che la fa la differenza fra spazio e luogo. Lo spazio è lo spazio, la natura. Il luogo è uno spazio che è stato curvato su di noi, parla di noi. I luoghi dove noi abitiamo parlano di noi. Eppure questo etnologo dice, ci sono dei luoghi creati da noi che ci aiutano a trovare la nostra identità, a vivere delle belle relazioni, ad avere un rapporto con il passato. Ma ci sono anche i non luoghi, lui li chiama, degli ambienti dove noi stiamo a disagio, dove ci sentiamo spersonalizzati, dove non sappiamo chi siamo, dove le relazioni non sono relazioni belle, ma di paura, dove ci sentiamo soli. Dove ci sentiamo soli. E questa tentazione e questa situazione molto spesso la viviamo. Anzi, durante la giornata noi passiamo in dei luoghi, delle situazioni belle che ci aiutano e delle situazioni, dei luoghi, degli ambienti che ci spersonalizzano e facciamo un malessere dovuto proprio al non saper abitare. E allora la prima parola che mi piaceva dare all'inizio è proprio abitare la meraviglia. Dice Isaia che Dio ha creato il mondo perché fosse abitato. Abita la terra e vivi con fede, dice Dio attraverso il profeta Isaia. È un suo invito, un suo comando, abitare la terra. Perché è stato ammessa la prima lettura di oggi? Abbiamo iniziato a leggere questo rito ambrosiano, libro della Genesi, dal secondo capitolo, il secondo racconto della creazione, dove Dio crea il giardino, crea, diremo noi, lo spazio, pieno di tante cose che possano suscitare la nostra meraviglia, e poi crea l'uomo perché lo coltivi e lo custodisca. Abad e Shammai in ebraico, questi due termini, coltivare e custodire, questo è il nostro compito. Questo tradotto significa abitare. Quando noi abitiamo, dobbiamo prima ricordare che è un dono, non l'abbiamo creato noi. Il mondo non l'abbiamo creato noi. È un dono. E dunque dentro ci deve nascere lo stupore, la meraviglia, per il grande dono. Ecco perché come titolo ho messo la creazione, la vita, non l'abbiamo creata noi, è un dono. E direbbe San Francesco, siamo chiamati a restituirlo. Come? In due modi. Uno attraverso la lode, attraverso il ringraziamento. Abbiamo letto un salmo che è un salmo di ringraziamento di fronte a quello che Dio compie per noi. Noi non abbiamo creato il mondo, ma Dio ce l'ha messo nelle nostre mani. Dio tutto ce l'ha. E noi siamo chiamati a restituirlo con la lode, con il ringraziamento. Vuol dire, hai fatto cose stupende. Hai fatto cose stupende. Finiremo questa preghiera questa sera con il Magnificat. Maria che elenca, ha scoperto come Dio agisce. Lo chiamano il decalogo della lode, il decalogo di come Dio agisce. Sono 10 azioni che Maria riconosce che Dio fa. Quello che Dio fa per noi, la lode. Ma anche, come dice Genesi, coltivarlo e custodirlo. Coltivarlo, farlo crescere. trasformarlo da spazio in luogo abitabile, dove tu ti possa sentire bene, a tuo agio, dove tu possa trovare la tua identità, dove tu possa vivere luoghi che aiutino a vivere le relazioni. Che relazioni avete voi in un centro commerciale? Inesistenti. In una stazione, a volte ti fa paura, in certe strade, in certi ambienti. Sono gli esempi che fa questo anche Mark Augie. Allora vivere le relazioni, ma coltivarle, trasformarle. Siamo chiamati a trasformare il mondo, ma anche a custodirlo, a proteggerlo, perché siamo capaci anche di distruggerlo. Siamo capaci anche di renderlo un non luogo, non solo un luogo, ma anche un luogo. E poi custodire ci ricorda che non viene da noi. Non siamo possessori, non siamo padroni, siamo custodi. Vedremo domani che questi due termini che nel libro della Genesi si riferiscono a Bad e Shamar, alla natura, al giardino. Domani lo vedremo che gli stessi termini vengono usati per le relazioni. Siamo chiamati a coltivare e a custodire le relazioni. Vengo al Vangelo. Perché questo Vangelo? Perché ho scelto questo Vangelo? Perché Gesù entra in questo ambiente, no? In questa casa, che dovrebbe essere la casa della festa, casa delle nozze, ma che si trasforma in breve tempo in una situazione difficile. Si sta rovinando la festa, non c'è più il vino. Immaginate un grande banchetto, manca quell'elemento che era proprio del tipico della festa. Bello che si accorge Maria. Maria si accorge che manca qualcosa. Donna attenta, non curiosa, non pettegola, attenta. Noi dobbiamo vivere il nostro tempo come persone attente. Che manca in questo tempo? In questo nostro abitare? Che cosa manca? Perché? Manca il vino, manca la festa, manca l'amore, manca la pace, manca l'unità. Che cosa manca? Maria si accorge. Bene, sarebbe invitare Maria nelle nostre case, nel nostro abitare, nei nostri non luoghi. Ci aiuterà a scoprire che cosa manca. E invita e vada Gesù e gli espone con semplicità: non hanno più vino, facendo dire le conseguenze. Sarebbe stato un disastro, che festa sarebbe stata, che figuraccia avrebbero fatto questi due sposi. E qui la traduzione è... Io questa sera ve ne propongo un'altra rispetto a questa, che è quella che ho sentito da un grande biblista e che mi ha convinto su questo brano. Io adesso non vi sto dicendo tutto perché greco questa cosa, è una traduzione possibile, non è inventata. Quando Maria dice a Gesù: non hanno più vino, Gesù le risponde, il greco permette questa traduzione, che significa questo per me, per te, donna? Quando c'è qualcosa, che significa questo per me e per te? Che cosa comporta? Che cosa possiamo fare? Mi interessa questo mondo, mi interessa questa mancanza, mi interessa questa tristezza, mi interessa questo che stanno vivendo i miei fratelli, che significa per me e per te? Gesù ti interroga. E lui troverà la sua risposta. Significa che se non hanno più vino, poiché il vino lo doveva portare lo sposo, c'è bisogno di un altro sposo. Che il mondo sta aspettando uno sposo che porti il vino delle nozze. Poi Giovanni, che gioca nei suoi brani, ci farà scoprire proprio questo. Gesù alla fine del brano sarà mio sposo, proprio con questo gioco del vino. Ma anche Maria capisce il suo ruolo, perché la frase successiva, allora, traduzione, che significa questo per metterti a donna? Se la prima è interrogativa, in questo caso, la seconda in greco può diventare interrogativa. E potrebbe dunque, come dice questo biblista, essere tradotta ancora, non è forse giunta la mia ora? Un'altra interrogativa. Anche se non l'ora definitiva, che sarà quella della croce, ma un anticipo. Manca il vino deve portare lo sposo. Che significa questo per me e per te? E per riguardo a lui, non è forse questa la mia ora? L'anticipo, perché l'ora sarà quella della croce. Ma un anticipo sì, tanto che tutti dicono che Cana è l'anticipo. Vediamo i ruoli di Maria. Maria capisce benissimo il suo ruolo. Maria è l'Antico Testamento che deve inaugurare, indicare l'uomo, e l'uomo è il figlio. Maria rivela il figlio, dà il figlio. Negli altri Vangeli c'è Maria fa nascere Gesù, l'annunciazione così. La nascita di Gesù nel Vangelo di Giovanni è qui. Qui Maria presenta al mondo il figlio. Usa una formula, questa formula è una formula tecnica per dire di credere nell'alleanza. Nell'Antico Testamento sta quando si parla dell'alleanza. Fate quello che vi dirà. Mosè e Giosuè usano questa frase quando si rivolgono al popolo per dire: ecco, avete fatto un'alleanza con Dio, ora fate quello che vi dirà. Maria usa la stessa espressione per dire: ora, colui che dovete ascoltare, la parola di Dio ci viene da lui, da il Messia. Maria è colei che consegna il Messia, non parlerà più. Ha finalmente portato il popolo, lei donna dell'attesa, a rivelare il Messia. Fate tutto quello che egli vi dirà. Ora noi dovete ascoltare la sua parola. Vedete, questo luogo diventa invece un luogo grande, il luogo della rivelazione, il luogo in cui, il luogo dove ognuno trova il suo posto, capisce la sua identità. Gesù la sua, Maria la sua, anche se è il loro. Ascoltando la parola di Gesù, che sembra assurda, riempite d'acqua leggiare, trovano il loro luogo. E lo fanno, guardate, in una maniera splendida, perché riempiono circa 700 litri di acqua, perché le acque contenevano da 80 a 120, e lo fanno fino al fondo. Questo dice la passione. La parola greca qui sotto non è servi, schiavi, è servi, diaconi. Vuole dire che questi questi servi non erano gli schiavi, qualcuno preso così, erano gli amici degli sposi, che vogliono il bene a questi sposi e sono disposti a fare tutto per gli sposi. Quanto noi siamo disposti a fare tutto per cambiare le situazioni di questo mondo? Fino a loro, ci dice il Vangelo, fino a loro non abbiamo ancora dato abbastanza. Io lavoro col pastorale familiare e devo dire, posso dire che fino a loro aiuto le coppie, le famiglie, fino a loro, oppure dopo un po' di vabbè, fino a loro. Questo ci dice il Vangelo. E concludo, lo sposo, cioè bellissimo dialogo, la sposa è sparita, perché la sposa alla fine del Vangelo saremo noi. Strano questo gioco di personaggi. Bello il colloquio tra colui che deve preparare il banchetto e lo sposo, perché quando assaggia l'acqua diventata vino, molto più buona, dice, ma come mai? Di solito il vino buono si serve all'inizio, poi la gente poverilla si tira fuori quell'altro, no? Tu invece fino adesso hai tenuto nascosto il vino buono, lo tiri fuori solo adesso, come mai? Poiché lo sposo non sa niente, sentite che gioco che fa Giovanni, il vino lo deve portare lo sposo. Ma questo colloquio tra lo sposo e il maestro di tavolo ci dice che lo sposo non sa niente. Tu che cosa deduci? Che chi ha procurato il vino è il vero sposo. Nel Vangelo di Giovanni c'è un personaggio bellissimo che è il lettore. Molto più degli altri Vangeli è interpellato. Anche qui, sei tu. Chi è che sa che Gesù ha procurato il vino? Lo sanno i servi, lo sa Gesù. E lo sai tu che hai letto il Vangelo. Lo sposo non lo sa, il maestro di tavola non lo sa, molto probabilmente non lo sanno neanche, non lo sapranno neanche gli invitati, ma tu lettore lo sai. E tu adesso devi scegliere, perché il Vangelo ti dice che allora lo sposo è Gesù. E ci stai vedendo questa sera. Vuoi essere la sposa? Vuoi essere la sposa che accompagna lo sposo in questo tempo quaresimale, come una sposa che accompagna l'amato a dare la sua vita per te. Questo cammino quaresimale, che sia un cammino nuziale, perché sulla croce lui darà la sua vita per noi come sul tavolo nuziale. È l'invito di questo inizio di Quaresima. Ci invita ad essere la sposa, perché possiamo con lui sposo abitare la nostra epoca e lui darà il vino nuovo a tutto il nostro abitare. Facciamo qualche momento di silenzio.